Avevamo la radio accesa. A un certo punto sentivo, come sapete, si parla sempre di guerra, di quello che sta accadendo purtroppo in Ucraina. E a un certo punto dicevano che c'è stato un grande matematico che prima di morire, morto proprio in guerra, prima di morire questo grande matematico ha detto: io me ne sto andando verso il nulla, però preferisco il nulla invece che vivere in questa situazione. E devo dire, una frase del genere mi ha veramente contristato, mi ha contristato tantissimo, mi ha fatto arrabbiare, tra virgolette, un po', no? Com'è possibile una persona così colta, una persona che ha studiato, perché da come è stato presentato era un grande matematico, questa persona è arrivata al punto di dire: io me ne vado verso il nulla. Perché ha detto proprio così: io me ne vado verso il nulla, però preferisco il nulla che vivere questa situazione. E sapete, questa frase un po' mi girava nella mente in questi giorni e riflettevo: guardate un po', ha costruito una vita, una persona, ma non è naturalmente solamente lui, ma molte persone, dobbiamo dire anche noi credenti. A volte ci sono persone che costruiscono una vita e poi alla fine si rendono conto che non c'è nulla. Non c'è nulla per loro. Ti rendi conto che hanno costruito veramente una vita sul nulla? Perché al di là del fatto che credono o non credono che esista Dio e che un giorno si incontreranno davanti a Dio, però ti rendi conto che anche la loro vita è una nullità, perché non hanno proprio delle speranze. E nella vita non avere speranza è vivere proprio per il nulla, non avere nessun fondamento. E mi faceva riflettere quando Gesù, dopo il discorso sulla montagna, alla fine di questo discorso proprio parla di una parabola, no? La parabola delle due case, ve la ricordate? E dice, ecco, dice: l'uomo avveduto è colui che costruisce sulla roccia, ma l'uomo stolto chi è? È colui che ha costruito la sua casa sulla sabbia. E a un certo punto, quando è arrivata la fiumana, tutto è stato buttato giù. E da come si capisce nella parabola, è morto anche la persona che ha costruito questa casa. Ed è vero, alla fine è così, no? E mi faceva riflettere perché? Perché dicevo, beh, noi come credenti cosa facciamo? Io parlo per me, quando mi approccio alla parola di Dio faccio delle riflessioni personali, dico, beh, mi è venuto spontaneo dire: grazie a Dio io ho costruito sulla roccia, no? Grazie a Dio noi abbiamo costruito sulla roccia, la roccia è il Signore Gesù Cristo, perciò nella roccia quando arriva la fiumana noi non siamo portati via, non moriremo, non saremo giudicati, abbiamo la salvezza. Però l'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi continua un po' il discorso che ha iniziato Gesù. Gesù sta parlando della salvezza, però l'Apostolo Paolo sta dicendo anche di come dobbiamo costruire, perché è vero che noi abbiamo il fondamento sulla roccia, questo fondamento che è Cristo, ma è anche vero che a un certo punto l'Apostolo Paolo dice: attenzione a come costruiamo la nostra vita. E vi devo dire, riflettendo sulla nostra vita, riflettendo sulla mia vita, dobbiamo dire la verità. Non è sempre semplice camminare secondo la parola di Dio. Noi ogni volta che inizia l'anno e che finisce un anno, passa quello vecchio, inizia quello nuovo, abbiamo tutti quanti dei buoni propositi. Io sono il primo ad avere dei buoni propositi. Però ci rendiamo conto come dopo qualche settimana, magari passando 2 settimane, 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, a volte vediamo i nostri fallimenti. A volte ci giriamo e diciamo: Signore, mamma mia, già ho sbagliato. Signore, già. Ecco, non ho portato avanti questo proposito perché siamo fallibili. Diceva bene Gesù alla fine, quando si trovava con i suoi discepoli, con Paolo, con Pietro e con Giovanni, no? Dice: pregate, vegliate. Lo spirito è forte, ma la carne è debole. È vero, la carne è debole. Ma con questo naturalmente non voglio dire che noi dobbiamo abbandonarci e dire: vabbè, ho pazienza, tanto alla fine dei conti non ce la faremo mai. No. Ma piuttosto vedo come credenti dobbiamo vedere, valutare, vagliare veramente su come costruiamo la nostra vita, come investiamo la nostra vita. Perché, cari fratelli, prima abbiamo parlato di una persona non credente che alla fine dei suoi giorni ha detto a un certo punto: io me ne vado verso il nulla. Però come credenti potremmo anche arrivare a dire: io non ho fatto proprio nulla, non ho lasciato nulla, è vero? Potrebbe essere così. E allora c'è un salmo che mi portava a riflettere, che è quello che voglio porre alla vostra attenzione, è il Salmo 101. Questo salmo è intitolato I propositi di un re integro. E io ho aggiunto un reintegro per il suo regno, i propositi che quest'uomo ha avuto per il suo regno. Noi sappiamo che Davide è stato un grande re e leggiamo anche in Seconda Samuele capitolo 8 versetto 15 che Davide ha amministrato il suo regno con giustizia. Ed è bello vedere sempre la figura di Davide come quella figura umana, di un uomo che comunque aveva dei difetti, di un uomo che combatteva contro la sua personalità, di un uomo che ha commesso dei peccati, di un uomo che è vero, aveva uno spirito forte e a un certo punto aveva anche una carne molto debole, è vero. Però quest'uomo non ha detto basta, non faccio più niente. Ma quest'uomo ha avuto un programma nella sua vita. Come voglio costruire la mia vita? Come voglio costruire il mio regno? E sapete, quando leggiamo la parola di Dio, ci rendiamo conto che il Signore non ci ha resi solamente delle persone salvate, ma dice ci ha reso un real sacerdozio. Siamo dei sacerdoti particolari. In questo mondo siamo dei sacerdoti. Siamo dei punti di riferimento. E sapete, amministriamo anche, in un certo senso, tra virgolette, permettetemi di dire, il Tempio di Dio, perché è nel nostro cuore, no? E come organizziamo tutto questo? Come organizziamo il regno di Dio nella nostra vita? Leggiamo questo Salmo 101. Canterò la bontà e la giustizia a te, o Signore, salmeggerò. Avrò cura di camminare nell'integrità. Quando verrai a me, camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non mi proporrò nessuna cosa malvagia. Detesto il comportamento dei perversi. Non mi lascerò contagiare. Allontanerò da me il cuore perverso. Il malvagio non voglio conoscerlo. Sterminerò chi sparla del suo prossimo in segreto. Chi ha l'occhio altero e il cuore superbo non lo sopporterò. Avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicino a me. Chi cammina per una via irreprensibile sarà mio servitore. Chi agisce con inganno non abiterà nella mia casa. Chi dice menzogne non potrà restare davanti ai miei occhi. Ogni mattina sterminerò tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore tutti i malfattori. Amen. È bellissimo. Allora, voi immaginate, no? Io ho pensato, ma se fossi stato io eletto re in quel momento, cosa avrei fatto? Allora noi ci organizziamo e diciamo, allora, visto che sono io il re, voglio organizzare in questo modo il mio regno. Allora tu devi fare questo, tu devi fare questo, tu devi cambiare su questo, tu ti devi fare così, tu devi fare come dico io, eccetera, eccetera. Ci organizziamo o vogliamo organizzare il nostro regno in che modo? Dando disposizioni e permettendo che gli altri cambino in questo regno. Ma una cosa importante che ci insegna Davide è che un regno, per avere un buon fondamento, la prima cosa che deve accadere, che deve succedere, è quello di cambiare personalmente lui stesso. Qui non sta parlando degli altri. Non sta dicendo, ecco, io voglio costruire in questo modo il mio regno, facendo in modo che le persone cambino, che non si comportino più come prima, che si lascino modellare. No. Ma sta parlando di se stesso. È questo che mi faceva riflettere. Fratelli, quell'uomo ha detto io me ne vado nel nulla. Ma io mi sono aperto gli occhi e ho detto ma è vero, ma io cosa lascio? In che modo ho costruito la mia vita spirituale? Quali sono i fondamenti su cui ho appoggiato? Certo, il fondamento è Cristo. La salvezza non la perdiamo e qua non si discute. Ma quali sono, come dice l'Apostolo Paolo, il materiale che noi abbiamo usato per costruire la nostra casa? Perché alla fine noi possiamo pensare di aver costruito, ma potremmo trovarci con il nulla. Questo è il problema. Allora troviamo un grande insegnamento da parte di Davide. E Davide dice a un certo punto, sapete cosa ho fatto io per il mio regno? In che modo ho costruito? Quali sono i materiali spirituali che io ho utilizzato per il mio regno, affinché il mio regno potesse essere un regno per la gloria di Dio? E infatti noi vediamo che la vita di Davide è stata una vita esemplare, non è stata una vita dove lui non ha fatto nulla, ma piuttosto è stata una vita esemplare, perché tutti quelli che sono susseguiti dopo Davide hanno avuto sempre Davide come punto di riferimento. Noi ci ricordiamo oggi spesso i peccati di Davide, è vero? Ma Davide è stato un uomo secondo il cuore di Dio, perché ha saputo costruire. E questo ci incoraggia, perché? Perché è vero, anche noi non siamo forti, anche noi abbiamo tanti difetti, però la bellezza è proprio questo. Metterci davanti al Signore e dire, Signore, io voglio costruire, voglio avere dei propositi. È importante avere dei propositi davanti a noi che siano propositi spirituali. E guardate, Davide dice, canterò la bontà e la giustizia a te, o Signore. Anche questo è un passo che ci porta a riflettere. Non dice, canterò la bontà e la giustizia tua, Signore, ma dice, canterò la bontà e la giustizia a te, cioè la mia bontà, la mia giustizia a te. È un particolare molto bello perché riflettevo sul canto. Cos'è il canto? Il canto è qualcosa di piacevole, è un qualcosa che mostra gioia per chi canta e per chi ascolta. E qua dice Davide che il suo canto è la bontà e la sua giustizia, questa bontà che lui ha conosciuto da chi? Questa giustizia che lui ha appreso da chi? Che ha appreso dal Signore, cari fratelli. È bello. È qualcosa di gradito a Dio nel suo cammino. Davide stesso mostra la bontà e la giustizia, due virtù, due aspetti molto importanti che a volte sembrano quasi che sono divisi, ma invece qui c'è una congiunzione, una e di congiunzione. La bontà e la giustizia, si può essere buoni e si può essere giusti, ma com'è possibile trovare questo nelle persone? Davide lo manifestava perché? Perché aveva conosciuto la bontà e la giustizia di Dio. E questo è bello perché anche noi possiamo far conoscere, possiamo vivere, possiamo costruire su queste basi della bontà e della giustizia che sono spirituali, che devono essere frutto dello Spirito Santo. E tutto questo era un canto davanti al Signore. Mi sono chiesto, quando il Signore mi vede camminare su questa terra, no? Quando il Signore mi vede lavorare, ma cosa vede? Cosa ascolta? Ascolta un bel canto o ascolta una brutta stonatura? Cosa portiamo al Signore? Un profumo oppure una puzza che sale al suo naso? E Davide dice, io nel mio regno voglio camminare in questo modo, voglio vivere in questo modo, portare a te come canto la bontà e la giustizia. E poi dice, io salmeggerò a te. Poi dice a un certo punto, guardate, avrò cura, anche qua un particolare importante. È inutile dire, per raggiungere un obiettivo bisogna sacrificarsi e bisogna lavorare. Avrò cura non di mettere le mani sugli altri, ma sta parlando di lui. E questo è bello perché avrò cura di camminare nell'integrità. E dice poi successivamente, camminerò con un cuore integro dentro la mia casa. Noi troviamo tre colonne su cui lui vuole costruire. La prima colonna è la bontà. Tutto il Salmo, se ci fate caso, parla di bontà, parla di giustizia e parla di integrità. Il primo versetto ci dà proprio queste colonne, la bontà, la giustizia e l'integrità. L'integrità non è qualcosa che si usa ogni tanto. Lui dice, Davide, che la sua integrità è qualcosa che riguarda il suo cammino. Io camminerò con l'integrità. È qualcosa che si mette in pratica, è qualcosa che si vive ogni giorno, l'integrità, l'essere integro. E oggi spesso questo non accade. Molte volte cambiamo idea, subito, no? Molte volte iniziamo qualcosa e poi facciamo esattamente il contrario. L'essere integro è una persona completa, invece spesso camminiamo come persone incomplete, come persone che non hanno meta. Ma Davide dice, Signore, io in questo regno voglio camminare così, voglio costruire così la mia vita. E qui si parla di cammino e poi a un certo punto parla anche di qualcosa ancora di più profondo. Per poter camminare con integrità non è qualcosa solamente di esteriore, ma è qualcosa che parte direttamente dal cuore. Camminerò con un cuore integro. È importante. Bisogna permettere prima di tutto al Signore di operare nel nostro cuore. E il Signore non vede solamente i nostri passi, ma vede prima di tutto i passi del cuore. Nel cuore c'è l'integrità. E poi dice anche un luogo. Noi spesso vogliamo mettere in atto quello che apprendiamo davanti al Signore fuori dalla nostra casa, quando ci troviamo in mezzo alle persone, quando ci troviamo in mezzo ai credenti. Ma cari fratelli, affinché questo possa essere qualcosa di efficace, dobbiamo iniziare da noi. Dice Davide, dentro la mia casa camminerò con integrità. Come camminiamo nella nostra casa? Sono tante le domande che ci potremmo porre, ma naturalmente non basta il tempo. Però sono tante le domande che il Signore mi portava, che mi portava a porre personalmente, che mi ponevo. Com'è il mio cammino? L'integrità parte dal nostro cuore? Parte dalla nostra casa? Oppure nella nostra casa cambia tutto? Oppure nel nostro cuore non siamo integri, ma facciamo gli integri? Ci comportiamo da integri. Beh, affinché un regno possa sussistere e affinché il Signore in questo regno possa dire benissimo, hai fatto qualcosa forse? Allora dobbiamo camminare con un'integrità che parte direttamente dal cuore. E poi vediamo, vedete, dice avrò cura, di cosa abbiamo cura? Di qualcosa che veramente teniamo a cuore, di qualcosa che è veramente importante. Quanto è importante per noi essere integri? Quanto è importante l'integrità del nostro cuore? Per il Signore è importante. Davide dice, per me è fondamentale. Il suo regno è stato molto stabile. Quanti regni sono caduti per mancanza di integrità? Tanti regni. Affinché un regno possa essere stabile, ricordiamoci sempre della casa. La casa costruita sulla roccia non cadrà mai. Ha un fondamento ben solido. E la casa che è stata costruita con materiale prezioso, beh, altrettanto non verrà distrutto. Ma se tutto questo manca, tutto sarà bruciato, tutto sarà spazzato via. E ancora dice Davide, non mi proporrò nulla, nessuna cosa malvagia. Vedete, abbiamo letto, canterò la bontà. Qual è il contrario di bontà e malvagità? Non mi proporrò nessuna cosa malvagia. Quando dice non mi proporrò nessuna cosa malvagia, sta dicendo non metterò sotto il giudizio di nessuno qualcosa di malvagio. Io non darò a nessuno qualcosa che sia malvagio. Stava molto attento. E io mi sono chiesto quante volte noi viviamo per conto nostro, quante volte noi pensiamo l'importante che sono io a posto davanti al Signore e poi del resto non mi interessa niente. Invece Davide è molto preoccupato, perché lui diventa un punto di riferimento. Vedete, non sta parlando degli altri, ma sta parlando di lui stesso. Io farò questo, non sto dicendo gli altri. E allora immaginate chiunque guardava Davide, vedeva la sua integrità e diceva voglio essere anch'io come lui. E dice io non vivrò, non proporrò nessuna cosa malvagia. Ma non solo, quando un cuore vive in questo modo e quando veramente vogliamo realizzare qualcosa che porti gloria al Signore, allora beh, vedete quale sarà l'atteggiamento. Detesto il comportamento dei perversi e dice non mi lascerò contagiare. Noi molte volte detestiamo gli altri, disprezziamo le cose che si fanno, le cose malvagie, le cose che non sono buone, le cose che il Signore non vuole. Però attenzione, Paolo dice stiamo attenti, non mi lascerò contagiare, potrebbe accadere. Sapete, leggevo una frase di Salomone che viene detta in Seconda Samuele. Dice che Salomone amava il Signore, è quello Spirito Santo che lo diceva, no? Allora questo vuol dire che se Salomone è arrivato dove è arrivato, vuol dire che tutti noi possiamo rischiare. E Davide questo lo dice. Dice attenzione, ecco, non mi lascerò contagiare. A volte ci sentiamo troppo forti, a volte pensiamo di costruire le cose vivendo con il mondo, magari, oppure vivendo come vive la persona che alla fine pensa che non ci sia nulla. Beh, stiamo attenti, non mi lascerò contagiare da loro, perché se no ci comporteremo come loro. Ripeto, siamo tutti imperfetti. Lo spirito è forte, ma la carne è debole. Dobbiamo tenere presente questo, ma i propositi qua sono molto chiari. E poi dice, allontanerò da me il cuore perverso e il malvagio non voglio conoscerlo. Mamma mia. Allontanerò da me il cuore malvagio, il cuore perverso e il malvagio non voglio conoscerlo. Prendi una posizione. Noi facciamo fatica a prendere una posizione nella società, perché sennò poi veniamo additati come quelli che si vogliono separare, veniamo additati come quelli che si sentono perfetti. Eppure, fratelli, dobbiamo prendere una posizione. È come se dobbiamo prendere una posizione. Se ci avviciniamo sempre di più al malvagio, al mondo, a colui che non vive per il Signore, cari fratelli, diventeremo come loro. Potremo lasciarci contagiare. E E vedete, Davide è colui che comanda, alla fine era il re. Eppure vede questi pericoli, non nella vita degli altri, vede questi pericoli nella sua vita. Io mi sono chiesto, ma noi vediamo questi pericoli nella nostra vita? Ci sono pericoli che potrebbero portarci lontano da quello che il Signore prospetta per ognuno di noi. Ci sono pericoli che ci potrebbero portare a costruire su quel fondamento qualcosa che è di paglia, di fieno, che verrà bruciato. E a volte bisogna essere anche drastici. Dice nel versetto 5, sterminerò chi sparla del suo prossimo in segreto, chi ha l'occhio altero e il cuore superbo, non lo sopporterò. Anche questo è molto bello. Sterminerò, sterminare vuol dire togliere via completamente, togliere via completamente. A volte bisogna agire, non bisogna stare solamente in silenzio, ma bisogna agire. E qua dice proprio sterminare, proprio tutto ciò, dice quelli che sparlano del suo prossimo. È bello, è vero, e naturalmente parlo, come dice sempre lo zio, d'accumulo dei miei errori. A volte magari stiamo in silenzio, a volte siamo anche noi forse a sparlare, a volte ci comportiamo esattamente come gli altri. Davide era attento a questo, mi sono chiesto, sono attento a questo, sono attento a quello che dico, sono attento a non sparlare del prossimo. Possiamo sbagliare, ma credo che possiamo fare anche un passo indietro e dire, Signore, fino adesso ho sbagliato, voglio ritornare a quelli che sono i propositi che ho stabilito nella mia vita, voglio ritornare al progetto iniziale dove ho pensato di costruire in questo modo per la tua gloria. Se ho sbagliato, torno indietro. E vedete, tutto questo ci porterà a che cosa? Ci porterà al popolo di Dio. Ci porterà a non essere solamente soli in questa costruzione, perché la parola di Dio ci insegna che noi stiamo costruendo un edificio spirituale dove non siamo gli unici, ma c'è un popolo. E qua dice, versetto 6, avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicino a me. Di chi ci circondiamo noi? Davide si era circondato dei fedeli. Di chi ci circondiamo noi? Con chi vogliamo stare noi? È importante questo. È importante perché dobbiamo circondarci dei fratelli. E qui dice, di chi cammina per una via irreprensibile sarà mio servitore. È bellissimo. Le cose non si costruiscono da soli. Si inizia personalmente davanti al Signore. Si inizia nell'intimo del nostro cuore. Ma vedete che dopo questo ci abbraccia che cosa? Ci abbraccia un popolo, perché poi c'è una costruzione che viene tutti insieme, una costruzione spirituale. E poi a un certo punto Davide dice, chi agisce con inganno non abiterà nella mia casa, chi dice menzogne non potrà restare davanti ai miei occhi, e ogni mattina sterminerò tutti gli empi del paese. Queste sono le decisioni di Davide. Allora, io penso che ognuno di noi, almeno pensavo un po' alla mia vita, no? Credo che la mattina mi devo svegliare e devo dire, aspetta, cominciamo a fare pulizie, no? Le donne fanno così, la mattina prendono, cominciano ad aprire tutte le finestre, cominciamo a fare pulizie. Questo è quello che deve accadere nella nostra vita. Facciamo pulizie, le pulizie non vanno fatte una volta a settimana, non vanno fatte una volta ogni tanto, ma si pulisce ogni giorno. E ogni giorno dobbiamo pulire la nostra vita da tutte quelle cose che al Signore non piacciono. E pulire non vuol dire accantonare. Fateci caso ai termini che usa Davide. Io sterminerò. E poi dice, per estirpare dalla città del Signore tutti i malfattori. Estirpare vuol dire togliere proprio dalle radici tutte queste cose. Allora, per far sì che possiamo costruire una vita che abbia un significato, che non sia una vita che dopo alla fine è nulla, dove dobbiamo iniziare? Prima di tutto, da noi, come ha detto Davide. Davide prende delle decisioni. Io voglio costruire così. Io voglio, come dire, programmare in questo modo il mio regno. E io mi sono chiesto, io come voglio programmare la mia vita? Vedete, il tempo passa. Quanti anni sono passati di pandemia? 3? 2.5? Quanti ne sono? Quanti ne sono? 2? Io non conto gli anni. Però 2, ma sembra ieri, vero? come i nostri anni passano. E poi alla fine cosa ti trovi? Nulla. Sarebbe triste per noi, cari fratelli e care sorelle, dire alla fine non c'è nulla. Naturalmente no che non c'è nulla, perché il Signore sappiamo che c'è. Se abbiamo creduto, abbiamo questa speranza, questa certezza. Ma qua si tratta di costruire. Cosa abbiamo veramente costruito? Però ricordiamoci, lo spirito è forte, la carne è debole. Ma cosa ci insegna il Signore? Possiamo tornare indietro, ma non solo. Il Signore ci incoraggia anche attraverso questo salmo, attraverso la sua parola. Sto andando avanti così? Voglio ancora di più camminare in questo modo. Voglio essere integro. Voglio ancora di più cantare la bontà, la giustizia al Signore e camminare con integrità. E ricordiamoci, prima di tutto, dice Davide, nella mia casa. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.